portami come ho, che qui il tempo non perdona. E fotti quelle circostanze, quei sorrisi da Luciano, quei casi senza cuore di una vita buona. E sai sempre un po' di più, e torna sempre un po' di più, che qui niente resta pieni, che qui niente resta uguale. Sono solo rose rosse, dalle camicie nere, guarda il vento come soffia e come pensa queste vele. Sono solo rose rosse, dalle camicie nere, sono nati sopra il marmo di mille primavere. Costruisci senza sosta, senza riprendere il fiato, un castello nella roccia, una diga nel destino. E sotto quelle circostanze, quelle mani stanche, quelle bocche strotte, in quelle stanze, e sali sempre un po' di più, e dona sempre un po' di più, che qui niente ti è scontato, siamo quello che facciamo. E sono solo nostre rosse, dalle camicie nere, guarda il vento come soffia e come gonfia queste vele. E sono solo nostre rosse, dalle camicie nere, sono nato sotto il mambo di mille primavere.
Salve a tutti, benvenuti su Il Ballo di Malabarba.
Sì, la puntata di oggi, vabbè, andrà in onda venerdì 30, però i fatti si riferiscono a ieri, cioè oggi per noi, data odierna per noi, ossia 29 settembre.
Data in cui, come avete visto, avrete avuto modo di vedere sulla pagina di Casa Pound Italia, si è svolto uno sgombero in via del Colosseo 73. Dove era occupata una casa da 5 elementi, una famiglia di 4 persone e una donna diabetica anziana che vivevano lì da circa 30 anni e che ciclicamente andavano al comune per chiedere una regolarizzazione del loro status, sostanzialmente, cioè di abitanti di quell'immobile. A un certo punto, soprattutto con Tronca, si sono ricordati, il Comune di Roma si è ricordato di questo stabile e non ha potuto fare a meno di cercare di riprenderselo in tutti i modi possibili ed inimmaginabili, senza ricordarsi però che appunto andando questa famiglia regolarmente a chiedere una regolarizzazione contrattuale del loro status, loro non davano risposta. E vi avrete visto che c'è stato già un primo sgombero agli inizi di settembre, a cui c'è stata poi come risposta da parte di Casa Pound una riappropriazione dell'immobile, perché avevano promesso un bungalow a tutte le persone che abitavano lì, ma era soltanto una promessa al vento, perché una volta arrivati lì non è arrivata poi la direttiva ufficiale che potevano rimanere e occupare i bungalow. Quindi la nostra decisione è stata quella di riappropriarci di quello stabile e avere poi una risposta, motivo per cui siamo qua oggi al Campidoglio nella speranza di avere una risposta dal Movimento 5 Stelle che regge, se così possiamo dire, la città di Roma.
La situazione è abbastanza ignobile, ma anche perché, vabbè, tramite Twitter o altri social media abbiamo un attimo visto qual è la situazione all'interno del Campidoglio, ossia c'è la giunta riunita per la mozione sul sì o sul no alle Olimpiadi del 2024 a Roma. Ovviamente 5 Stelle, come tutti sappiamo, ha espresso il suo diniego a queste Olimpiadi e quindi niente, sono riunite ancora dentro, si crede ma non si sa con certezza, perché dall'ingresso principale sono usciti solamente alcuni membri del consiglio, non tutti, e quindi stiamo ancora aspettando, perché ci piacerebbe sapere che cosa ne pensa nostra Miss Virginia Raggi e tutti gli altri membri in maggioranza, soprattutto della sua giunta, visto che sono proposti come, non come politici ma come cittadini, cosa che hanno sempre tenuto insomma come punto fermo, no? Visto che diciamo partito è brutto, politico è brutto, quindi sono un movimento di cittadini riuniti a gestire, fare, non si sa che cosa fanno le altre città. Io ho visto per esempio nel 2016 soltanto Milano e Torino hanno un numero che varia dai 300 alle 500 delibere. Roma sì, saranno, quanti mesi sono? 3-4, 39 delibere. Adesso non tutte quante le delibere che vengono approvate sono utili, siamo totalmente d'accordo, però cosa stanno combinando, cosa stanno facendo? Soprattutto se la loro promessa è quella di stare a fianco al cittadino, noi siamo qui sotto, non dovrebbero fare nient'altro che scendere e parlare con noi. Non siamo un gruppo di inferociti scalmanati, con le catene scalmanate, esatto, e vogliono la testa di qualcuno a tutti i costi. Vorremmo solamente parlare con Virginia, visto che insomma siamo armati anche di buoni propositi. C'è la signora Laura, che è una delle inquiline di Via del Colosseo 73,
c'è la signora Barbara,
c'è la signora Barbara, i figli non si sa dove che sono finiti, un figlio con qualche problema di 10 anni non si sa dove è andato a finire, l'altra figlia più grande non si sa.
Massimo, vabbè, l'hanno
Massimo sì,
l'hanno sequestrato.
Esattamente.
E quindi siamo noi che portiamo avanti gli interessi degli italiani, sostanzialmente, perché se fossero stati immigrati penso che la soluzione si sarebbe già trovata, visto che le lobby si sarebbero mosse repentinamente per accaparrarsi insomma le teste degli immigrati.
È veramente un problema trovare una sistemazione, cioè, definitiva per 5 persone. Sembra che ogni giorno praticamente fanno arrivare immigrati, cosiddetti profughi, in tutte quante le regioni d'Italia. Quindi voglio dire, non credo che sia un problema per il comune di Roma, per il demanio, trovare veramente non dico neanche uno stabile, cioè dico veramente due mini appartamenti a questo punto, no?
Sì, che poi, giusto per ricordare, per poi passare alle interviste che abbiamo fatto oggi al Campidoglio, c'è da ricordare che la Raggi aveva fatto già durante la campagna elettorale una promessa ben esplicita, che abbiamo anche ricordato mettendo uno striscione appeso dallo stabilimento occupato in via del Colosseo 73, che non avrebbero fatto il Movimento 5 Stelle degli sgomberi coatti.
Datato maggio 2016.
Quindi
da maggio a settembre le opinioni e quante cose che cambiano, insomma, in generale.
Esatto. Dopo questa introduzione vi lasciamo alle interviste. E buon ascolto. E ricordatevi che potete scaricare poi il podcast dal sito di Radio Bandiera Nera.
Si trovate comodamente tutti
i nostri podcast. Sì. E buon ascolto. Siamo in compagnia di Davide e di Stefano. Siamo al Campidoglio, è giovedì 29 settembre. Davide, che ci racconti, com'è andata la giornata? Abbiamo visto le diverse dirette da stamattina ad ora, in pratica. Qualche novità?
Beh, tanto insomma avete visto le dirette, quindi penso siete informati come pubblico di RBN rispetto a quello che è accaduto, a questo sgombero assurdo e violento che stanno fatto nei confronti di due famiglie italiane. La giornata poi è proseguita ovviamente con intanto gli arresti di Simone, Massimo e gli altri ragazzi militanti di Casa Pound, che forse adesso alcuni vengono rilasciati, altri no, ancora siamo in attesa di sapere bene questa cosa. Adesso siamo al Campidoglio perché da ore e ore, ormai una decina d'ore, siamo qua per chiedere di essere ascoltati quantomeno da questa amministrazione a 5 Stelle, di incontrare le famiglie, almeno abbiamo chiesto a questa amministrazione, e ovviamente non si è presentato nessuno. L'assenza del Movimento 5 Stelle come interlocutore politico è uno dei punti fondamentali purtroppo di questa vicenda, da mesi e oggi ancora di più nessuno si è presentato, cioè il Comune non si occupa minimamente dei suoi cittadini anche che stanno in difficoltà. Quindi per il Comune di Roma questa sera le due famiglie di Laura e di Massimo, ammesso che Massimo venga rilasciato, dovranno dormire su un cartone per terra, perché nessuno ha offerto una soluzione, nessuno si è presentato. Troveremo una soluzione come Casa Pound e ovviamente non li faremo dormire in strada, però è assurdo che queste persone devono rivolgersi a noi perché lo Stato, o meglio l'amministrazione comunale in questo caso, è totalmente assente.
Senti, cosa ne pensi della violenza che è stata esercitata questa mattina su Massimo? Anche dalla diretta abbiamo visto appunto come sono state forte la polizia nel gestire la situazione, ed era un uomo, cioè uno contro non so quanti poliziotti, insomma.
Ma soprattutto era un uomo che abitava in quella casa con la figlia che era anche lì in finestra, praticamente possiamo dire. Lui si trovava semplicemente davanti alla porta di casa sua e sono arrivati, l'hanno preso, ammanettato, buttato per terra, ha battuto anche la testa, sembra film americano da super poliziotto, cioè veramente una scena comunque che poche volte io ho visto, anche partecipando ad altri sgomberi, altre situazioni al limite, comunque non ho mai visto un accanimento del genere su una persona inerme come Massimo buttare in terra in questo modo. Tutta l'operazione è stata svolta dal gruppo dei vigili urbani di Roma, che ormai sono diventati una sorta di Robocop, questi del primo municipio sentono dei super poliziotti e fanno veramente delle cose in una maniera, non so, tra il dilettantismo e il crudele, cioè nel senso non sono disorganizzati, ma pensano di poter agire violentemente senza pagare nulla, senza farsi problemi. Però ecco, insomma, questa è la realtà dei fatti. Alla fine è stato uno sgombero molto, molto violento, con anche delle cose un po' inquietanti, perché questa mattina per la prima volta in decenni possiamo dire di aver visto il PM che si occupa di questo caso, il PM, cioè un magistrato, era sulla porta dello sgombero e poi dopo lui ha chiamato la forza pubblica. Quindi ci sono degli interessi molto forti dietro a questo palazzo, questa è la realtà, perché è un palazzo ai Fori Imperiali, perché c'è un albergo vicino che si vuole espandere e probabilmente questi interessi fanno sì che ci sia questa celerità e questa decisione dello sgomberare le famiglie, come avvenne anche, per ricordare un caso di oltre 10 anni fa, per il palazzo in via Lima e Varioli qui a Roma, che era il palazzo con cui Ricucci e i furbetti del quartierino tentarono con una speculazione anche di cominciare la scalata del RCS, e quindi anche lì dietro c'erano comunque degli interessi strani, tant'è che viene fatto uno sgombero in grande stile con un dispiegamento di forza pubblica senza precedenti. Anche oggi abbiamo assistito a un dispiegamento di mezzi e di forza pubblica veramente come poche volte si vede, e questo accade sempre e soltanto qui in Italia quando ci sono degli interessi dietro.
Che poi, cioè, fa specie vedere tutta questa forza nei confronti di italiani quando invece nei confronti degli immigrati c'è uno spiegamento invece opposto sostanzialmente.
Beh, assolutamente sì, nel senso comunque ogni volta assistiamo ormai all'arretramento totale dello Stato, no? Non c'è sovranità in nulla, non c'è una politica economica, tu non puoi decidere più nulla come Stato, devi accettare l'immigrazione al 100% e anche lì ti trovi praticamente impotente, no? Con questi flussi dove vengono poi sperperati milioni e milioni di euro. Invece in questo caso, quando c'è da cacciare gli italiani, vediamo che lo Stato è molto presente, invece ritorna però in maniera coercitiva e contro i propri cittadini. Tra l'altro anche questo principio secondo me va affermato, perché dove sta scritto che i romani e anche i romani che da generazioni abitano al centro di Roma non possono continuare ad abitare al centro di Roma? Cioè nel senso, perché magari un albergo di lusso, capito, deve sostituire delle case comunque storiche lì a Rione Monti e non c'è la possibilità invece di regolarizzare queste persone che abitano lì, tant'è che con Marino addirittura queste persone avevano cominciato un iter della regolarizzazione che fu poi invece troncato da Tronca, che ha cominciato con questa serie di sgomberi senza guardare in faccia a nessuno, sgomberi che vengono continuati dall'amministrazione a 5 Stelle, che alla fine è come un governo tecnico, perché non c'è interlocuzione politica, nessuno interviene, quindi tu hai, è come se ci fosse Monti o Tronca, la stessa cosa, loro non sanno fare politica, non fanno politica, stanno qua dentro chiusi a fare i colloqui per trovare gli assessori, manco fosse un posto al ministero, cioè questa è la realtà dei fatti di questa città non amministrata.
Anche perché nella casa occupata abbiamo messo un manifesto con il volto della Raggi, con uno dei punti programmatici del Movimento 5 Stelle, che diceva assolutamente no agli sgomberi coatti.
Assolutamente, questo va ricordato, quindi... una promessa fatta da Virginia Raggi in campagna elettorale a maggio, fece una dichiarazione virgolettata che dove dice non ci saranno più sgomberi coatti, perché l'ha detto per prendersi voti magari, no, della sinistra, perché ha motivi di campagna elettorale, poi dopo quando è qui al Campidoglio proprio non ti si fila e anzi fa prendere, entrano dentro le case dei romani a 200 metri dal Campidoglio, li buttano i mobili per strada, i figli deportati, cioè nessuna soluzione offerta. Questa è la realtà dei fatti, tra le promesse del 5 Stelle in campagna elettorale e la realtà, ecco qui che ci troviamo di fronte veramente ad una situazione veramente incredibile, senza precedenti, anche perché Casa Pound nel passato si è anche confrontata con amministrazioni comunque di segno opposto, ricordiamolo su tutto il PD con Veltroni, dove comunque almeno, anche se nemici politici, almeno erano presenti, cioè comunque il consigliere o l'assessore o chi per loro il delegato alla fine comunque veniva, magari offriva delle soluzioni, non erano accettate, ma c'era comunque un'interfaccia politica. Invece in questo caso proprio non c'è nulla, cioè questo è come un governo tecnico, lo ripeto, cioè come se ci fosse Mario Monti, la stessa cosa, cioè questi non sanno nella maniera più assoluta confrontarsi col territorio, con i propri cittadini, né tutelarli, ma veramente niente, cioè il vuoto più totale.
La nota positiva è che comunque in questo nulla c'è Casa Pound, che già ha offerto una soluzione, anche se provvisoria ovviamente, a queste persone che a tutt'oggi non hanno ricevuto una risposta per dove dormire, molto semplicemente. Noi continuiamo a stare qua, vediamo come vanno le cose e se si risolve. Grazie Davide.
Prego.
Grazie. Voi siete venuti a parlare, cioè, non siete venuti nemmeno di scendere la scala e venire a parlare. Adesso, sempre, stiamo qui da stamattina abbiamo chiesto comunque...
Sì, ma perché non ti
ho comunque, cosa
state facendo?
Quindi stasera dove
vanno? Dove vanno a dormire, signora?
Allora, io dico a lei che dormo mezz'ora.
Ferrara, però ci spieghi un attimo. Scusi, Ferrara, a letto, Ferrara. Dove va a dormire? Dove va a dormire?
Tanto c'è che riesco a risolvere prima di stasera.
Lo spera?
Lei è responsabile.
Dove vanno a dormire?
Non è una garanzia.
Scusi, ma sta andando via? Non c'è manco 5 minuti.
Abbiamo appena fermato consigliere comunale Ferrara del 5 Stelle qui fuori al Campidoglio.
Salve a tutti, siamo sempre qui in diretta dal Campidoglio e siamo in compagnia della signora Laura, una delle inquiline di Via del Colosseo 73, che questa mattina è stata sfrattata insieme alle altre famiglie, Massimo compreso. Signora, come sta? Cosa ci racconta della giornata?
Beh, che dire, innanzitutto sono stanchissima e comincio a risentirne a livello di salute, visto che sono una persona che sto male, sono invalida e ho dei problemi e quindi sono invalida all'80% e sono in fibrillazione atriale, sono insulina dipendente, quindi da stamattina che sto qua in condizioni direi estremamente disagiate, no?
Certo.
Quindi che dire, di stamattina sono senza parole. Sono senza parole perché hanno fatto uscire me in queste condizioni e un'altra famiglia di Massimo, che comunque anche lui ha un'invalidità, ha un bambino con la 104, quindi ci stanno mettendo fuori delle persone che non hanno nessun'altra possibilità di trovare un posto, una casa, una sistemazione. Stanotte, non so, staremo qua, probabilmente staremo qua.
All'addiaccio, praticamente.
All'addiaccio, esatto, senza calcolare poi che in tutto il contesto di questa cosa siamo tre donne, quindi aspettarci da una donna che non abbia un minimo di visto che c'è un bambino, no? Quando è andata a insediarsi qua si è portata il suo bambino,
certo.
Non dico di pensare a me, ma al figlio di Barbara, c'ha 10 anni,
certo.
A questo bambino che c'ha la 104 non ci pensa,
sì.
Non gliene frega niente. Oltretutto c'è anche il fattore di dire che non ci mettono la faccia, cioè quando hanno fatto la campagna elettorale sono stati bravissimi, no? Hanno detto, a maggio ha detto che avrebbe aiutato gli occupanti,
mai,
non sgombereremo mai, eccetera. Questo, noi siamo la prova e non hanno neanche il coraggio di scendere giù a dirmi: signora, stai male? Ha qualche problema? C'ha la salute? C'ha le cose? È invalida? Non ce ne frega niente, dorma qua. Arrivederci e buonanotte, cioè neanche quello, non hanno proprio il coraggio di farsi vedere. Questa è la dimostrazione che hanno fatto. Io gli ho detto prima, ho fatto un plauso alla campagna elettorale che hanno fatto, perché è stata meravigliosa.
Ma, piena di buoni propositi.
Sì, esattamente, piena di buoni propositi, piena di tante cose, ma all'attuale. Questa è la dimostrazione, questa è la prova del 9, siamo solo due, cioè siamo due nuclei familiari, non è che siamo, capito, siamo arrivati in 100.
Certo.
Allora, quando si tratta di altri, no? Ma non perché io non me la voglio prendere manco con gli altri, perché la colpa non è la loro.
Certo,
però,
la colpa è di chi decide.
La colpa è di chi decide, però io voglio dire, tu comune di Roma, che ti vanti di essere una persona che senti con la trasparenza, che le corruzioni no, questo no, tu vai avvalorando ancora le cooperative, dove tu per ognuno di noi paghi dai 60 agli 80 euro al giorno per un'assistenza schifosa alloggiativa, che poi parliamo neanche di questa cosa che,
certo.
che abbiamo, di come si vive in questi posti. C'è gente alienata che oramai sono 10 anni che ti portano da un centro, poi ti mettono un altro centro, poi ti mettono un altro centro,
certo.
Loro oramai vivono per avere la cena e un posto per dormire, ed è una cosa vergognosa questa, perché vuol dire che tu hai alienato completamente l'anima di una persona, l'interno di una persona. Io questa fine non la voglio fare, però tu non mi dai una casa che a te non costa niente, ce n'hanno centinaia e migliaia di appartamenti su Roma, non sanno manco quello che c'hanno, e tu paghi questa cifra per me e non mi dai un bugigattolo di posto, mi mandi l'altra volta, mi hanno mandato con i Rom.
Infatti ci spieghi.
Allora, dunque, il vigile è venuto 2 giorni prima, mi ha detto: signora, siamo riusciti a trovare soltanto un albergo a Labaro. E dico: vabbè, dico, perché io in mezzo alla strada non ci posso stare. Quando sono venuti a prendermi, poi sulla macchina di servizio dell'OS alloggiativo, mentre andavamo, ho detto: dice, signore, dobbiamo dire una cosa, non si spaventi. Già quando uno ti dice non si spaventi, dice: che cosa mi devi proporre? Ho detto: sa, dove andiamo ci sono i Rom, però stia tranquilla, cioè tu mi hai detto mi davi un albergo, e già questa è la prima volta. Sono andata a finire in un posto che sta allo sprofondo, dove non c'è un presidio medico, non c'è niente, e sono tutte persone con patologie, siamo ospitati là, la maggior parte di quelli che hanno i cosiddetti H24, ossia che possono stare dentro 24 ore. Siamo rimasti là in un posto dove non c'è un mezzo, ce la fa quasi un chilometro per arrivare al primo mezzo, c'è una navetta ad orari alla quale ti devi chiaramente assoggettare. E stai là, e se stai male chiami l'ambulanza, c'hai la febbre, chi non c'ha l'H24 c'ha l'H15, ossia esce alle 9 di mattina, non può entrare prima delle 18, se stai, vai, chiami l'ambulanza, cioè non c'è un occhi, non c'è, chi ne so, un tachipirina, una qualsiasi, non c'è niente, se ti senti male chiami l'ambulanza. Io ho fatto ben 2 ricoveri nel frattempo che ero qua in questo posto, e sono stata il primo, sono stata praticamente in fin di vita, chi è a conoscenze mediche lo sa, stavo con un edema polmonare e un picchio di ipertensione. Sono tornata dopo 2 giorni, sono rifinita ancora all'ospedale, sempre in scompenso cardiaco, cioè, quindi voglio dire, io là non ci voglio più andare.
Ovviamente.
Questo è questo tipo di situazione. La seconda volta sono venuti, siamo usciti tranquilli, proprio ci hanno proposto il residence, il camping, il Fabulous, siamo andati perché la cooperativa era stata avvisata, aspettavano solo il fax di conferma scritto prima di poterci mettere in questi bungalow. Ci hanno lasciato 7 ore come i cani ad aspettarlo, perché ci hanno telefonato, ci hanno detto c'è l'assistenza alloggiativa, ancora, cioè io sono quasi morta là, io non ci voglio andare. Siamo rientrati a casa e dulcis in fundus, oggi stamattina mentre mi registravano, perché ho avuto una denuncia a piede libero per occupazione, no? e Dulcis in fondo c'erano sempre questi dell'SOS alloggiativo, ci hanno detto: signora, io quello che posso fare, c'è l'assistenza alloggiativa. No, gli ho detto, se muoio, muoio davanti al Campidoglio, gli ho detto, muoio davanti al Campidoglio, ma là non ci vado più, non andrò mai a rientrare in questa specie di vortice di maleodorante, posso dire, nel senso morale della situazione di questi posti. Quindi, che dire? Non lo so. Siamo tre donne e tre donne e mezza alla strada, ma d'altronde, ripeto, da una persona che assessore, con l'assessore al bilancio, la prima cosa che hanno fatto come taglio al bilancio, e lo ridirò fino all'infinito, hanno fatto il taglio alle case rosa, che sono le case antiviolenza per le donne, che ne stanno a morire una al giorno, non mi aspettavo proprio niente. E infatti questa è la dimostrazione. Cosa ci si può aspettare da una donna che fa una cosa del genere? Non mi aspetto nulla. E sì, adesso sto qua
a oltranza.
Quanto credi di aspettare, signora? A parte che già, insomma, sono ore che sta,
siamo
sta qui
sta
fuori,
male, quindi
una male che, insomma, quale? Almeno una sedia.
Sì, sono stati così gentili che mi hanno dato una sedia, però la sedia non mi basta, perché se io adesso non alzo le gambe e non vado regolarmente a fare pin pin,
certo,
visto che ho delle medicine anche da prendere, finirò in ospedale un'altra volta.
Certo.
Che tanto al cimitero vogliono mandarmi, e vabbè, andrò al cimitero, che devo fare? Cioè, però da qua io non mi muovo, io da qua non mi muovo, già mi si stanno a gonfiare tutte le gambe, cioè non è che dico una bugia, c'è tutta la mia documentazione medica e tutto quanto. Quando si faranno vivi? Non lo so, darsi che scappano dal retro.
Sì, sicuramente.
Cioè, quindi non...
Prima abbiamo fermato il consigliere comunale Paolo Ferrara, del 5 Stelle, ma la risposta è stata abbastanza... Dico, neanche deludente, direi praticamente pari
criptica
a zero. Sì, criptica.
Stanno facendo qualcosa, speriamo, ma entro stasera, speriamo. Volevo dirgli, buonanotte tesoro, dentro al tuo lettino stanotte.
No,
fai,
però
ho
concluso
sogni.
Dicendo, prima imparate l'educazione.
Lui?
Oh, sì, sì, mi ha risposto così.
Ah, certo. L'educazione fa parte della morale, se no, perlomeno nella mia vecchiaia, no? Tutti mi dicono, la signora anziana. Allora, per me l'educazione uguale anche una morale. Una persona che ha una morale non si comporta così, questo è un comportamento amorale. Quindi anche con l'educazione.
Ha già ascoltato la sindaca, vi ha già ascoltato,
no, no.
Avete già parlato.
No, non si è fatto vedere nessuno, non solo la sindaca. Capito?
Penso che lo farà.
È una cosa amorale.
Sicuramente lo farà.
Una cosa di questo genere, capito? Lasciare delle persone in queste condizioni, quindi non c'è rispetto dei bambini, non c'è rispetto delle donne, non c'è rispetto della malattia. Questo è il sunto.
Va bene, grazie signora.
Prego.
Bocca al lupo.
Sappiate, gente, cosa succede.
Siamo in compagnia di Alberto Palladino, il nostro amato Zippo.
Buonasera.
Buonasera a te, che è presente da questa mattina dallo sgombero al Colosseo. Cosa ci racconti? Com'è andata questa giornata?
Allora, giornata strana, perché innanzitutto un pessimo risveglio con la chiamata dei ragazzi che facevano il presidio, che ricordiamo è stato un presidio H24 permanente dal giorno 1 di questa vicenda, che quindi da più di un mese che viene presidiato il palazzo via del Colosseo. Ci hanno chiamato, siamo accorsi giù. Simone Di Stefano era già nel palazzo insieme ad altri ragazzi e si sono barricati dentro, perché in pochissimo tempo sono sopraggiunti i reparti speciali, novità assoluta questa, il reparto speciale dei vigili urbani di Roma Capitale,
sì,
cioè quelli che un tempo facevano le multe,
ormai
oggi spadroneggiano e fanno anche gli sgomberi e si permettono anche di trascinare persone fuori dalle loro case. Non solo, poi sono passati sempre i loro colleghi in moto a fare una sorta di parata minacciosa, pensando che, insomma, i militanti di Casa Pound si spaventassero con un paio di sgasate di motocicletta. Ovviamente così non è stato, noi siamo diventati intanto da una poche decine a qualche decina, quindi qualche cinquantina di persone, abbiamo cominciato a fare un po' di pressione sullo sgombero. E lo sgombero è stato fatto, secondo noi, senza né i criteri né le conoscenze tecniche e pratiche di come si opera su strada. perché per esempio Massimo, che era ormai, lo penso lo abbiamo imparato a conoscere, il padre famiglia di una delle due abitazioni occupate, come ha messo il naso fuori dalla porta per intavolare una minima trattativa o per capire che margini c'erano, è stato atterrato violentemente dai vigili urbani, è stato ammanettato con le mani dietro la schiena, sollevato e chiuso in una camionetta e portato via in stato di fermo.
Fortunatamente c'è un video che attesta la veridicità di tutto questo,
attesta la violenza e la veridicità di quanto dico. E dopodiché hanno chiamato i Fabri, che hanno distrutto la porta d'ingresso, l'hanno cominciato a buttare dalla finestra in maniera totalmente, cioè, per dispetto, in atto vandalico, i mobili delle persone, perché abbiamo visto volare anche un settimino a un certo punto, quindi però distruggere l'abitato per evitare che venisse rioccupato ancora, e sono cominciati a salire verso il soffitto, dove intanto Simone Di Stefano e un altri nostri camerati si era barricato. Dopo una serie molto lunga di attimi concitati, usando anche l'utilizzo di gas al peperoncino, spray al peperoncino urticante contro i nostri ragazzi, soprattutto contro Simone, che teneva la porta del soffitto, sono riusciti a entrare e li hanno arrestati tutti quanti, li hanno portati via dentro le camionette, li hanno arrestati e attualmente sono ancora tutti quanti in stato di fermo. Sono stati rilasciati soltanto dei ragazzi molto giovani, ma Simone e altri quattro dei nostri militanti più grandi sono stati arrestati e probabilmente andranno a processo per direttissima per resistenza, quello che insomma ci è dato sapere o che stiamo immaginando noi. Intanto ovviamente noi non siamo stati con le mani in mano, abbiamo organizzato una manifestazione non autorizzata ovviamente, ma era giusto intervenire sotto il Campidoglio, dove la sindaca Raggi giustamente era impegnata a deliberare sul fatto che non si faranno le Olimpiadi
sì,
a Roma.
Sì, mozione sul sì o sul no delle Olimpiadi del 2024.
Quindi 4 ore di
dimissioni varie che non si sa se sono stati o meno.
Psicodrammi, perché ormai Roma è una città governata tipo da una soppopera di gente che sta insieme, se lascia, viene dimessa, si rifidanzano, cioè non sto inventando, cioè
sì,
così.
Sì.
Vice sindaco e sindaco fidanzati, però non si deve sapere. Cioè questa è diventata Roma. E infatti i vigili urbani spadroneggiano, questo dà esattamente la misura della tragedia di questa città.
Certo.
E a questo punto noi abbiamo
corpi
portato
speciali dei
corpi
vigili,
speciali dei
sì.
vigili, il bope dei vigili sì. urbani. Abbiamo portato le famiglie sotto il Campidoglio e stanno ancora qua con noi. La signora si è dovuta fare le sue dosi di insulina sotto il Campidoglio per strada, insulina che poi sta diventando inservibile perché va mantenuta a una certa temperatura. La signora è affetta da una gravissima forma di diabete, non è deambulante e sta prendendo le sue medicine sotto al Campidoglio. E anche l'altra famiglia ci ha raggiunto là, considerate che è stata portata via addirittura la ragazza 18enne Perla, che era la figlia di Massimo, e che, considerate questa è la vera tragedia di tutto quanto, che il ragazzo Jay, il figlio più piccolo, con anche di disturbi insomma psichici, stamattina era uscito per andare a scuola ed è tornato, ancora non è tornato, non l'abbiamo visto in questa mattinata, ma non ha più una casa, cioè lui è andato a scuola stamattina, ha chiuso la porta di casa e non la riaprirà mai più. E sapete perché sono venuti mentre lui era a scuola e perché hanno atteso che iniziasse la scuola per fare lo sgombero? Perché altrimenti un minore con gravi disabilità non avrebbe reso impossibile fare uno sgombero di quel tipo,
molto più difficoltoso.
Invece lui stava a scuola e non sono potuto intervenire su maggiorenni con cui potevano utilizzare la forza bruta che hanno messo in campo,
sbatteli
per terra. Però siccome noi siamo gente, non si fa sbattere per terra proprio da nessuno, siamo qua a presidiare il Campidoglio. Abbiamo anche occupato oggi pomeriggio le scalinate della parte della facciata del Campidoglio, dove c'è la porta che dà direttamente accesso all'aula consigliare. Infatti sentivamo gli applausi del popolo a 5 stelle che incensava la sua sindaca del cavolo, e allora noi abbiamo deciso di rovinare un po' la festa megafonandogli tipo da una parte all'altra della porta, tant'è che quando abbiamo occupato la scalinata, immediatamente, magicamente, dopo una mattinata di silenzio, si è manifestato, si è, così, è stato evocato un responsabile delle comunicazioni del comune, che è venuto a dire sì, facciamo questa delegazione, vi facciamo entrare. Dopodiché, dopo un'ora di attesa, abbiamo un attimo richiesto notizie di questa delegazione e ci è stato detto che nessuno dei 5 Stelle, né l'assessori, né i consiglieri, né il capogruppo, né la sindaca, voleva prendersi la responsabilità di parlare con noi. Sono venuti giù gli ufficiali della DIGOS, della Polizia di Stato, desolati, che non sapevano più come gestire la situazione, perché dalle forze pubbliche, cioè dalle forze della politica, quindi da chi amministra la città, avevano ricevuto la risposta: non ce ne frega assolutamente niente, anzi gli hanno detto: noi non ci interfacciamo con i movimenti, c'è un ufficio preposto per queste cose. Ok, benissimo, tutto fantastico. L'ufficio preposto è quello che in 2 sgomberi anzi in tre, perché il primo era quello che abbiamo evitato, il secondo è quello della trattativa fallita, il terzo è quello di oggi, non si è mai palesato. Io ci tengo a ricordare che questo sgombero viene fatto perché Casa Pound rioccupa il palazzo dopo che il primo sgombero, cioè il secondo sgombero, quello che viene fatto tramite, grazie all'intermediazione nostra, che otteniamo una sistemazione dignitosa per le famiglie, che però una volta arrivati a queste sistemazioni, sistemazione in un campeggio che si chiama Fabulous, dove ci sono dei bungalow e dove vieni messo in lista per la lista delle case popolari, insomma della lista delle politiche abitative, arriviamo al campeggio e non c'era niente di pronto, non solo il campeggio non sapeva nulla della storia, quindi c'eravamo un po' sentiti presi in giro, siccome poi siamo gente che non si può prendere in giro proprio nessuno, c'eravamo subito ripresi il palazzo. E questo non è detto che non riavverrà anche stasera, perché comunque sfortuna vuole per gli amministratori di questa città che il Campidoglio, Casa Pound e questo palazzo siano tutte nell'arco di poche centinaia di metri, quindi noi possiamo anche dedicare i prossimi mesi alla riconquista random dei palazzi sfitti del centro di Roma, finché qualcuno non viene giù e si prende la responsabilità politica di dire a un bambino di 12 anni o a una signora diabetica: vi abbiamo levato casa perché dovevamo applicare delle regole scritte su un pezzo di carta. Invece l'unica risposta che hanno dato fino adesso è soltanto polizia, vigili urbani, prepotenze, ci sono i video, andatevi a vedere le dirette di Simone Di Stefano, hanno arrestato persone che compiono un sacrosanto dovere, cioè difendere delle famiglie indigenti in difficoltà e con delle gravi forme di disabilità, le hanno dato un capo di imputazione che non sta nemmeno in terra, perché ovviamente sì, c'è stata una resistenza ma passiva, nel senso abbiamo chiuso la porta e noi abbiamo, insomma, come si dice a Roma, regalata lo sgombero. In realtà loro ora sappiamo per esempio che ci sono stati tre vigili urbani che si sono fatti refertare, cioè sono andati a dire che si sono fatti male durante l'operazione, e quindi questo sarà poi l'accusa mossa contro i nostri militanti. Un po' un San Nicola bis, però in salsa più da vigile urbano, un po' l'Alberto Sordi.
Sì.
Ecco, questo dà la dimensione, penso, di come viene amministrata la città. Questo è il 5 Stelle al governo, questo lo voglio dire senza remore di fare pubblicità o altri partiti o cose. Questo è il 5 Stelle. Pizzarotti a Parma era una realtà che a Roma non si conosceva, perché poi le città sono lontane. Però ecco, questa è la sindaca Raggi. Oggi ha detto no alle Olimpiadi e ha preso i mi piace di tutto il popolo a 5 Stelle. Ha fatto anche un bel post esattamente nel momento in cui la signora si doveva fare la seconda iniezione di insulina sotto il suo ufficio. E stiamo qua, questa gente vive come mi piace, però a noi non piace per niente invece, perché poi la realtà è un'altra, e la realtà è fatta di gente e questa sera non ha un tetto sulla testa.
Senti, ma tornando anche qui adesso al Campidoglio, prima è passato Paolo Ferrara, che sarebbe anche un consigliere comunale di 5 Stelle, che ci ha detto come proprio la sua risposta è stata: prima imparate l'educazione, no? E poi sì, potremmo parlare insieme. Sì. Cosa ne pensi di questa giunta che si è come... anzi, neanche una giunta di politici, una giunta di cittadini, come amano chiamarsi loro, sì, no? Perché sono vicino alla gente, vicino al popolo, vicino a,
sì,
ai ghetti, vicino
grande,
a tutti.
Il grande Ferrara, dopo, che non è Ferrara giornalista, insomma, Paolo Ferrara, capogruppo del 5 Stelle, dopo aver detto questa infelice frase, ha preso un gavettone d'acqua frizzante dal sottoscritto, perché non ci fai stare tutto il giorno sotto il tuo ufficio e poi pensi anche di poterci venire a dar lezioni, sei comparso sulla terra da 10 minuti, adesso... cioè impara tu l'educazione, noi non siamo gente, dobbiamo prendere lezioni soprattutto da uno a 5 Stelle, quindi è stato gavettonato come meritava, soprattutto perché lui si era presentato alle 13:30 dicendo: ora vado su, ci penso io, fate, è andato in pausa pranzo a mangiare le sue tagliatelle, poi è tornato ma è entrato da un'altra porta, se n'è fregato, e ora alle 7, siccome doveva andare a casa, è uscito e ha detto: no, c'è un ufficio preposto che se ne sta occupando, mi auguro che risolva una situazione, poi non lo facevamo passare, cioè aveva visto un po' d'assembramento e ci ha detto: imparate educazione. L'educazione la dovrebbero imparare loro, perché io ripeto, non hanno avuto neanche il coraggio di venire da una signora di 60 anni, diabetica e non deambulante, da una famiglia sfrattata, a dirgli: non abbiamo una risposta per voi, siete un problema e non sappiamo risolvere. Questo essere politici vuol dire prendersi la responsabilità politica delle proprie azioni, non è soltanto applicare i codici, tanto nessuna città al mondo si amministra applicando i codici o quello che c'è scritto nel regolamento comunale, soprattutto una città come Roma, che è una città a marcia in tutti i suoi aspetti pubblici, sociali e strutturali. Quindi se loro pensano che con la onestà che dicono loro, che buoni sentimenti, si governa una città, hanno sbagliato e hanno sicuramente vita molto breve qua.
Va bene, io ti ringrazio.
Vi racconto la scena, anche se non siamo in diretta video. La signora di cui parlavo è in questo momento avviluppata in una coperta di plaid, rimediata credo da qualche militante, con un gatto disegnato sopra, che va in giro con la sua stampella e non so, a cercare conforto, e ovviamente è uscita da casa che erano le 8 di mattina, ora sono le 8:15 di sera. Immaginate che comunque non è, sì, Roma oggi c'era un bel clima, ma adesso sta diventando un po' rigido, e quella è la signora che il Comune di Roma si è preso la briga di far diventare una senza tetto, di fatto ha creato una famiglia di senza tetto e una signora senza tetto. Probabilmente troveranno ospitalità o a Casa Pound questa notte, qui nella sede centrale di via Napoleone III, o a casa di qualche militante, perché noi di sicuro la gente non la lasciamo per strada. Poi non siamo la Caritas, non siamo un ministero, non siamo il Comune di Roma, ma se questa gente alza bandiera bianca e si dichiara incompetente, quali sono? A Casa Pound interviene al posto delle istituzioni e il nostro popolo ce lo difendiamo da noi.
Bene, siamo in compagnia di Barbara, la moglie di Massimo, che come avete visto oggi è stato praticamente violentato dai vigili urbani di Roma. Era da solo, era appena uscito di casa e sostanzialmente senza dargli nessuna possibilità di parlare con nessuno è stato direttamente aggredito per essere poi ammanettato e portato via. Quindi ciao Barbara,
ciao.
Siamo qui a Campidoglio, come stai prima di tutto?
Insomma, ho un'ansia dentro perché sono preoccupata per mio marito, apposta appunto perché l'hanno buttato scaraventato per terra, lui si stava prendendo un caffè fuori casa, sotto al portone, stava tranquillo e invece in 5-6 l'hanno buttato giù per terra e praticamente niente, ho visto che gli puntavano il piede addosso, l'hanno sbattuto per terra, credo che abbia sbattuto anche la testa, non lo so, perché ho visto che con la testa andava giù per terra e niente, dopo lui è nato e cresciuto a Rione Monti e io sono 21 anni che sto là e lui praticamente c'è nato e abbiamo creato questa famiglia di due ragazzi, che uno è minorenne con la 104, gli assistenti sociali e l'AIC che non si preoccupano assolutamente del bambino, e in più ho una figlia di 18 anni. Niente, io stavo lavorando, ho visto la diretta e mi sono preoccupata, sono venuta subito a via del Colosseo 73 e praticamente mi hanno fatto entrare dentro casa per prendere la roba, ma di corsa, quello che potevo prendere, e poi hanno murato tutto e praticamente tante cose sono rimaste, perché in 21 anni che abbiamo creato la famiglia sono rimaste tutte le cose dentro casa. E ho potuto prendere qualche vestito e adesso niente, mio marito da stamattina che è ammanettato, anche se lui non lo potevano proprio toccare perché lui ha una disabilità, è invalido. Mm-hmm. E niente.
Ma hai avuto qualche notizia da lui? Siete riusciti a sentirvi?
Gli hanno sequestrato il cellulare, mi hanno detto gli è caduto per terra e gli hanno sequestrato il cellulare, non lo sento da stamattina, non lo vedo e sto aspettando, che spero che lo liberino entro stasera, perché deve prendere delle pasticche e sono pasticche, deve prenderle per forza.
Senti, già c'era stato un primo sgombro, insomma.
Sì, l'8 settembre ci avevano offerto un bungalow sulla Colombo. Dopo 7 ore che siamo stati sulla Colombo in mezzo alla strada, e telefona il vigile a mio marito che non ci davano più questo bungalow, praticamente è stata una truffa per farci uscire dalla nostra casa. E siamo stati 7 ore là e poi siamo ritornati sotto casa, abbiamo rotto le catene, siamo rientrati, abbiamo dormito una ventina di giorni dentro casa e poi ecco oggi sono venuti all'improvviso, ci hanno fatto sto regalo.
Anche perché sono venuti proprio in forza, nel senso tantissimi vigili
che buttavano mobili da
qualcosa di inaudito, dalle uno dispiegamento di forze, cioè che per 4 persone, 5 persone che occupavano quello stabile mi sembra eccessivo. Sì. Senti, cosa ne pensi della Raggi, nel senso, mi spiego, tu penso che possa fare il confronto fra amministrazioni precedenti con quella attuale? Da quelle precedenti avete ricevuto qualche forma di risposta? Perché comunque c'è da dire che tutti voi andavate regolarmente al municipio per chiedere una regolarizzazione?
Mio marito andava tutti i giorni alle politiche abitative e al Campidoglio a chiedere aiuto se ci davano una sistemazione. Tra l'altro, l'anno scorso ci è arrivata una carta che ci regolarizzavano quando c'era Marino, perché dopo 40 anni insomma ci volevano regolarizzare. E poi in più noi pagavamo l'affitto, diciamo non era proprio un affitto, era indennità d'occupazione, 200 più 30 euro non so di che cosa, vabbè. E poi è subentrato Tronca e ha cambiato tutte le cose.
Sì, anche perché non è che voi non volevate andar via, cioè la cosa paradossale è questa, che andavate a chiedere una regolarizzazione, nessuna risposta. E così si continuava, cioè si è continuato fino a quando l'amministrazione non si è resa conto che non poteva andare avanti senza questo stabile sostanzialmente. Quindi è abbastanza paradossale, visto che comunque la messa a disposizione da parte di tutti gli abitanti di quella struttura c'era.
Sì, sì, c'era. Quindi poi noi stavamo in contatto pure con Daniele Frongia e la Vivarelli e ci avevano detto che si occupavano di noi, invece sono spariti tutti. Tutti sospesi.
Quindi vengono, vi fanno uscire dalla vostra casa, però la sistemazione, un'alternativa non ce l'avete.
In mezzo alla strada, oppure sono venuti gli assistenti sociali e a me mi hanno offerto la casa famiglia con i figli, un minore e una maggiorenne, e a mio marito alla Caritas. Questa era la sistemazione. Io ho rifiutato perché la famiglia la voglio tenere unita. Ah, tra l'altro c'ho pure due cagnolini che me li mettevano dentro il canile. E io la famiglia non la smembro così.
Anche perché se foste stati immigrati, penso che una sistemazione
sicuro.
L'avrebbero trovata.
Gli immigrati gli danno i vestiti, gli danno l'iPhone, gli danno tutto, gli danno gli alberghi, gli danno le ville, cioè noi proprio niente. Noi siamo italiani e non abbiamo nessun diritto. Ormai l'Italia non è più degli italiani, è dei stranieri.
Cosa ne pensi di Casa Pound, visto che hai avuto modo di conoscerci, di viverci quotidianamente?
Sono splendidi, sono stati con noi sempre, giorno, notte, sempre, sono stati vicino a noi dall'inizio alla fine, ancora stanno qui con me a combattere questa cosa.
E chi dice che siamo dei violenti?
Non è vero niente. Niente, sono gli unici che rimangono vicino agli italiani.
Grazie Barbara.
Grazie a te.
Speriamo che di rivedere presto Massimo.
Speriamo che si risolva qualcosa. Noi stiamo qui fuori al Campidoglio aspettando qualcuno che esce e spero di rivedere presto mio marito, perché insomma non è un criminale che l'ammanettano e lo portano via violentemente.
Noi rimaniamo con te.
Grazie.
Ciao a tutti, siamo in diretta qui dal Campidoglio e mi trovo in compagnia di Carlotta Chiaraluce, portavoce di Casa Pound Ostia, anche candidata al Comune di Roma alle scorse comunali. Carlotta, tu ti trovavi già al Colosseo dalle prime ore di questa mattina, insomma, che dici? Com'è andata?
Niente, questa mattina abbiamo assistito a un atto di forza vergognoso e inaudito da parte neanche delle forze dell'ordine, ma addirittura dei vigili urbani, che ormai a Roma sono diventati degli sceriffi.
Padroneggiano.
Sì, veri e propri. Hanno ammanettato il capofamiglia di una delle due famiglie che sono state sgomberate. Sono piombate dentro la casa di queste persone e stanno facendo colazione. E nel frattempo c'eravamo noi che per tutte queste settimane abbiamo continuato a darci il cambio per fare chiaramente il controllo, per essere presenti lì nella palazzina che è occupata, e da noi che abbiamo appunto occupato perché li avevano sgomberati già un mesetto fa, non gli avevano dato il camping al Fabulous, cioè c'erano un paio di posti dove volevano sistemarli, ma in realtà quando le persone sono andate là accompagnate da Simone e di Stefano non hanno trovato nessun bungalow a disposizione, né il comune aveva richiesto in realtà poi bungalow, quindi era stata una scusa per farli uscire di casa, era stata una chiara presa in giro a cui chiaramente Simone e noi non ci siamo stati, e la sera stessa abbiamo rioccupato, quindi da quasi un mese stavamo rioccupando nuovamente quello stabile. Stamattina è successo questo, insomma, che con la forza hanno portato via 10 dei nostri che hanno arrestato e sono tuttora in stato di fermo e di cui non riusciamo neanche a avere notizie. giudizi e poi, ripeto, le due famiglie sono qua oggi sotto al Campidoglio, a parte il signore che è stato arrestato, ma la figlia, la moglie e l'altra signora invalida che abita nell'altro appartamento sono qui sotto a aspettare risposte dalla signora Raggi, che però non si fa vedere.
Senti, abbiamo visto anche sul web che è uscito insomma un video, una testimonianza anche abbastanza scioccante, una certa violenza contro il signore che poi, vabbè, si chiama Massimo, un po' lo conosciamo lui, signore, insomma, il capofamiglia di una delle due famiglie di Via del Colosseo. Com'è andata?
L'hanno buttato a terra, lui era, come si vede nel video, era davanti all'ingresso insomma dello stabile, l'hanno buttato a terra, ammanettato, scene che penso neanche nei Bronx si vedono più, certo. A Roma, quindi proprio c'è stata proprio una volontà proprio di
dire
sì, è stata proprio fatta apposta con queste modalità per far capire che queste cose non devono più succedere. Però ripeto, la cosa grave è che non possiamo interfacciarci poi tra l'altro con le forze dell'ordine o la polizia municipale, ci sono dei politici che devono prendersi delle responsabilità politiche e devono dare delle risposte ai cittadini.
A proposito di politici, noi qui adesso siamo al Campidoglio e vabbè, abbiamo delle notizie abbastanza frammentarie perché c'è la giunta riunita in consiglio perché hanno approvato la mozione per il no alle Olimpiadi del 2024.
Sì.
E in più vabbè, escono anche notizie di dimissioni di un ragioniere generale,
sì,
tutto il resto stamattina, poi non si sa sì o no se è dimesso, non si sa perché, vabbè. E quindi niente, quindi siamo qui fuori tutti quanti in attesa trepidante di qualcuno della giunta,
sì,
insomma, che esca.
Sì, che però ci hanno fatto capire che insomma non hanno interesse a parlare con noi, anzi ci hanno mandato a dire dalle forze dell'ordine che non vogliono parlare con noi né tantomeno con i signori, che non hanno trovato una collocazione per le famiglie se non per questa notte la Caritas, se gli va bene la Caritas, se no per quanto li riguarda possono anche dormire per strada, però non hanno neanche il coraggio di venire loro giù a dire queste cose, ma lo hanno demandato alle forze dell'ordine e poi noi dovremmo, dopo aver parlato di forze dell'ordine, dirlo a queste famiglie.
Certo.
Invece devono scendere e assumersi le responsabilità.
Certo.
Perché hanno fatto una campagna elettorale parlando di coraggio, ma qua di coraggio non ce n'è assolutamente, se non incapacità. Quindi devono venire giù e assumersi la responsabilità di dire a due famiglie italiane che questa notte il Comune di Roma non è in grado di dargli un tetto sotto cui dormire.
Senti, tu ti sei anche candidata, quindi comunque a maggior ragione avresti anche il diritto più di chiunque altro di esprimere anche la tua su questi pochissimi mesi di operato della giunta Raggi. Certo, sono pochi, però degli elementi di spicco ci sono.
Cioè,
elementi di spicco, insomma, esempi lampanti.
Sì, il fatto che comunque immaginavamo che avrebbero in qualche modo bloccato tutto quello che insomma sono i servizi, gli appalti, quello che insomma serve per la città. Loro hanno bloccato tutto perché hanno problemi interni, perché sono incapaci e soprattutto perché non sanno proprio dove mettere le mani. Cioè, il problema vero è che loro non sanno da dove cominciare, sono incapaci. Cioè, la cosa che il cittadino prestato alla politica funziona non è vero. Cioè, noi servono politici che sono capaci, se no è la fine della politica.
E coraggiosi,
certo, capaci e coraggiosi.
Va bene, io ti ringrazio e
grazie a te.
Ci sentiremo più in là.
Sì.
Grazie.
Ciao.
Bene, avete ascoltato le interviste che abbiamo fatto. Le abbiamo fatte per voi ieri, per noi oggi, data dei fatti dello sgombero fatto in via del Colosseo 73, quindi il 29 settembre. Speriamo che
seguiranno sicuramente altri aggiornamenti, un po' vabbè, potete seguirci ovviamente sui social vari tra Facebook
e Twitter,
tutti i mezzi a nostra disposizione, e speriamo insomma di non tornare più su questo argomento di Vele Closo 73 perché sta diventando veramente un calvario quasi, e uno stillicidio anzi direi
patetico,
sì, assolutamente.
Vi ringraziamo di averci seguito e ci ritroviamo la settimana prossima, sempre venerdì dalle 17 alle 18. Ciao.
Ciao.
avevi un tempo. È tanto peso, tanto dolore, tra il bianco e il nero di una stagione. Ti senti solo su questa strada.